Benvenuti a questa riflessione di Enzo Bianchi su un tema che già nel titolo è abbastanza provocatorio. Non siamo tutti inquilini di una sola terra. C'è chi ne sta cercando un'altra, sta andando in giro per l'universo sperando di trovare un luogo in cui avere un piano B, come si dice. Ma finora l'unica che abbiamo è questa qua. Io proverò a dare rapidamente alcune riflessioni, alcuni elementi di contesto per introdurre la riflessione sapienziale di Enzo Bianchi, perché possiamo apprezzare meglio il significato di questo titolo. Ognuno comincia dalla sua esperienza. Alle elementari, quindi nelle mie elementari, all'inizio degli anni 60, la maestra ci spiegava che la popolazione mondiale era superiore ai 2,5 miliardi di individui, che a noi pareva una cifra enorme, gigantesca. Gli italiani erano non tanti, erano 60 milioni, adesso siamo a 55, insomma sostanzialmente erano la stessa cifra, e rappresentavano quindi un quarantesimo della popolazione mondiale. Ogni 40 abitanti della Terra, uno era italiano, era simile, diciamo, a noi. Lo dico perché il numero di Le Monde, che era in edicola ieri, ma c'è su tutti i giornali di questi giorni, ci dice che martedì prossimo diventeremo 8 miliardi sulla Terra, che è una cifra molto più esorbitante di quella che ci aveva stupito alle elementari. E naturalmente è, diciamo, un calcolo ipotetico, perché nessuno sa esattamente quando nasce il bambino che fa 8 miliardi, ma più o meno siamo in quest'ordine di grandezza. La sostanza è che in soli 60 anni gli inquilini di questa terra, di questa unica terra, sono diventati tre volte, sono più che triplicati. Erano 2,5 miliardi, sono 8 miliardi. Gli italiani sono un 150esimo di questa popolazione mondiale. Fuori dalla nostra piccola stanza il palazzo si è affollato moltissimo. Per ciascuno di noi, negli altri alloggi ci sono altre 150 persone, che al 60% sono asiatiche, anzi 3 miliardi sono solo indiani e cinesi. E quest'anno gli indiani diventeranno la popolazione più numerosa del mondo, superando i cinesi. Persone che utilizzano le stesse strutture del palazzo che chiamiamo terra, e quindi energia, acqua, gas, campi da coltivare, metalli da utilizzare, come sanno molto bene le persone che studiano in queste aule l'importanza dei metalli. Il condominio si è affollato senza che si modificasse in modo significativo l'hardware dei suoi servizi. Il sistema è rimasto sostanzialmente invariato. Noi a Torino sappiamo cosa vuol dire questo. Quando una città di 500.000 di abitanti è diventata improvvisamente di 1 milione di abitanti, abbiamo dovuto ridisegnarla. Abbiamo dovuto fare in modo che arrivassero le linee degli autobus, che ci fossero, allora si diceva dei cinema, adesso c'è Netflix e non sembra essere più un grosso problema. Insomma, che tutta l'organizzazione sociale si organizzasse per far fronte al nuovo mondo. Chi ridisegnerà la nuova terra? Nell'Europa dell'Alto Medioevo furono i monaci a tirare le fila del mondo che era andato un po' in pezzi, a immaginare una nuova identità e un nuovo ordine. Per questo noi siamo contenti oggi che sia Enzo Bianchi, un monaco moderno, a raccontarci come si può immaginare di rigovernare questo palazzo, sapendo che la religione può diventare un grande fattore di cambiamento, ma anche un grande carburante di disordine dentro il palazzo. Padre Enzo Bianchi sa che cosa è stato il tentativo di far parlare cattolici e ortodossi quando era Papa Giovanni Paolo II e conosce Kirill, che allora era il numero due della Chiesa ortodossa russa, con cui si tentò di fare questa. E Bose era uno dei luoghi in cui si provavano a tirare i fili per evitare che il mondo si rompesse. Il mondo si è rotto, quel tentativo fallì. E tra le conseguenze di questo fallimento, non possiamo imputare principalmente, ma certamente, c'è anche il rischio di una guerra nucleare, che è la cosa di cui oggi si parla. Sempre nella classe delle elementari si diceva che la guerra nucleare non sarebbe potuta accadere perché sarebbe finito il mondo. Allora io chiudo dandovi alcune cifre dello studio di un'università americana che ipotizza cosa sarebbe il mondo con la guerra nucleare. Allora, nei primi 45 minuti, per dirvi, tra l'inizio di una partita di calcio e l'intervallo con lo stacco pubblicitario, morirebbero subito 34 milioni di persone e altri 55 resterebbero gravemente feriti, molti dei quali destinati a morire successivamente. Poi ci sarebbero gli effetti nel corso degli anni successivi, il follow-up, tutto quello che comporta una guerra nucleare. C'è da ipotizzare che una guerra nucleare farebbe sparire dalla Terra 200 milioni di persone. Diciamolo un po' cinicamente, gli abitanti di una sola stanza del nostro affollato palazzo, tutto il resto, gli altri 7 miliardi e 800 milioni, non vivrebbero bene, ma resisterebbero, continuerebbero a vivere. Quando ho messo insieme questi dati, non avevo calcolato un effetto che è uscito proprio in questi giorni, e cioè che le esplosioni nucleari potrebbero modificare il clima in modo talmente radicale da determinare la morte per fame di miliardi di persone. Qualcuno dice 5 miliardi di persone. 5 miliardi di persone sono un numero enorme. E in quel momento il mondo tornerebbe ad essere popolato dai 2 miliardi e mezzo che vi dicevo all'inizio. Il mondo sopravviverà anche all'olocausto nucleare. Il problema è naturalmente decidere A, come evitarlo, B, come sopravviverebbe a un disastro di questo genere. Grazie.
Buonasera a tutti voi. E credo che le cifre che abbiamo ascoltato siano sufficientemente eloquenti per dirci il cambiamento forte di epoca che stiamo vivendo. Momento peraltro non solo di cambiamento, ma momento anche di crisi, nel vero senso del termine greco. Crisi significa esattamente quel momento in cui si discerne la patologia, si può intravedere l'esito mortale o si può anche vedere una via di guarigione. Noi siamo esattamente dentro la crisi, è inutile dire come ormai da 20 anni questa crisi sia stata declinata in crisi finanziaria, economica, politica, sociale, giudiziaria, crisi del cristianesimo, crisi etica, crisi della cultura. Lo sappiamo tutti, Indubbiamente dobbiamo pigliare atto che questo è un momento segnato dalla crisi in una maniera di cui forse l'umanità ha mai potuto avere piena consapevolezza come oggi. Siamo anche vicini alla possibilità di una guerra mondiale, dobbiamo dirlo. Io non sono di natura un apocalittico e tuttavia, conoscendo soprattutto la situazione di alcuni paesi, intendo soprattutto la Russia, l'Ucraina e tutto il mondo balcanico, vi dico che proprio a partire da queste terre che sono l'Europa, non possiamo essere assolutamente assicurati di un domani senza guerra. E soprattutto i Balcani, ai quali in questo momento nessuno sembra prestare attenzione, ma ve ne renderete conto nei prossimi mesi, saranno davvero una faglia di nuovo che si aggiungerà alle altre, che inducono davvero a un grande scontro, a un grande shock, ma non come quello previsto da Keppel tra cristianesimo e Islam, così prevedeva, ve lo ricordate, Huntington, e Keppel lo prevedevano alla fine degli anni 90, ma uno scontro tra un Occidente e uno scontro tra un Oriente, con due vie molto diverse che si stanno accentuando sempre di più, questo diventa veramente possibile. A partire da questi dati, la mia riflessione, che è una riflessione sapienziale, vuole essere un appello alla responsabilità, un impegno di consapevolezza da parte di tutti a mutare la situazione. E allora inizio questa mia relazione con una parola almeno breve ma convinta di gratitudine al professor Juan de Martín, non solo per l'invito che mi ha fatto ad esprimermi in questa biennale e per avermi annoverato nel comitato scientifico di questa intelligente e socialmente urgente iniziativa, ma soprattutto perché è apparso come sottotitolo questo coniugio tecnologia e umanità, che risuona come una consapevolezza sempre da affermare e da rinnovare, ma esprime anche un impegno. La tecnologia non deve volere l'uomo come il suo ubbidiente funzionario, ma vuole rispettare, come ricordava Heidegger, la centralità dell'uomo. La tecnica nasce con l'uomo e in modo radicale umanità, perché l'uomo, seppur dotato di istinti come tutti gli animali, l'uomo li trascende, li vive come pulsioni e sopravvive nella misura in cui diventa tecnico. L'esistenza umana ha come condizione la tecnica e noi potremmo dire che quando l'antropoide ha realizzato dei gesti tecnici, allora è nata l'umanità. Proprio nella tradizione culturale ebraico-cristiana, la natura è consegnata, affidata all'uomo, affinché l'uomo la domini, e non c'è contrapposizione tra tecnica e creatura, a differenza invece di tutta la tradizione culturale greca. La tecnologia è umanità che deve essere ottemperata nel cammino di umanizzazione. Proprio per queste convinzioni plaudo a questa iniziativa e giudico davvero il compito che si assume questa iniziativa come un compito intelligente, urgente, necessario per la nascita di un nuovo umanesimo nell'epoca della tecnologia. Quanto alla mia relazione, siamo coinquilini di un'unica terra? Vorrei semplicemente offrire per il dialogo e il confronto una lettura certamente ispirata dalla tradizione cristiana nella quale mi colloco, senza la presunzione di offrire delle verità, perché la verità ci precede tutti, perché nessuno di noi può dire di possedere la verità. E noi umani siamo sempre alla ricerca della verità che eccede ogni nostra acquisizione. C'è un comandamento non espresso nelle tavole delle 10 parole di Mosè, ma che si potrebbe dedurre da ognuna di esse. Ne potrebbe essere la sintesi o anche il preambolo alla loro osservanza. Da anni io formulo questo comandamento così: amerai la terra come te stesso. Conosciamo il comandamento unico con cui Gesù ha sintetizzato tutta la legge. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, tutta la tua vita, le tue forze e il prossimo tuo come te stesso. Ma per amare Dio con tutto il cuore, la vita e le forze e il prossimo come se stessi, occorre anche amare la terra e amarla come se stessi. Perché? Perché la terra, Adama in ebraico, è la matrice da cui ogni terrestre, Adam, è stato tratto. Di terra noi siamo fatti, alla terra noi torniamo. Non lo si dimentichi. Quando traduciamo il termine Adam e lo traduciamo col nome di una persona, Adamo, non c'è senno in questa traduzione. Dovremmo tradurlo con terrestre o, se volete, terroso, La terra non è solo polvere, roccia, sabbia, ma è un organismo vivente. E per questo nella Bibbia si parla della terra e di tutto ciò che essa contiene, che essa racchiude, che dobbiamo rispettare, amare, contemplare e soprattutto sentire solidale con noi. I mari sono pieni di vita fin negli abissi e sulla terra c'è una coltre che chiamiamo humus, la pelle del pianeta, che brulica di vita. Ci sono esseri vegetali e animali, tra cui gli umani, significativamente termine imparentato con humus nella lingua latina. Questo è l'organismo, la madre terra che dobbiamo rispettare e quindi amare. Senza la terra noi non siamo e anche la nostra vita interiore non è estranea alla terra e alla sua vita. Anzi, è vita interiore vera e viva se ingloba tutte le co-creature con le quali siamo la terra in corsa nell'universo. Allora, non si tratta per noi cristiani di fare della terra la dea Gea, un'entità organica indifferenziata, una comunità biotica il cui valore sta solo nella sua totalità olistica, ma di considerare un organismo di co-creature che ha il suo riferimento primario negli esseri umani, non perché gli esseri umani sono al centro, ma perché sono soggetti di ogni responsabilità etica. Questi non possono essere dei viventi destinati a dominare, a sfruttare, a determinare a loro piacimento la vita degli altri esseri viventi, ma devono essere eticamente responsabili per loro. Sono gli umani che danno valore alla natura, non il contrario, ha scritto giustamente Ligferri. Sono loro che riflettono e pensano sul valore delle realtà naturali. Per questo non possono agire arbitrariamente sulla natura, spadroneggiare sul mondo come vorrebbe un'errata interpretazione del mandato di Dio agli umani presente nel libro della Genesi. Riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo. Ma attenzione, questo comando deve essere capito non tanto nelle espressioni che ne risultano da una traduzione, quella biblica ufficiale, ma soprattutto andando al significato di questi verbi, che non hanno nessuna portata di signoria, di sfruttamento, ma indicano piuttosto un rapporto di chi mette ordine, un rapporto sponsale, un rapporto di chi rende fecondo. Solo negli esseri umani si dà un'etica della terra coscientemente elaborata. Ed è in questa etica che è primario il comandamento: ama la terra come te stesso. Purtroppo abbiamo tralasciato e non abbiamo sviluppato il Vangelo della terra, che ci chiede di vivere il più possibile in sinfonia con il mondo. E così non pensiamo che alla fine dei tempi, secondo un'ottica gesuana, ci sarà chiesto conto anche della nostra mancata responsabilità verso gli animali, verso le piante, verso l'ambiente, verso la terra. È vero, nella pagina del Vangelo questo giudizio non è esplicito, ma l'ascolto della buona notizia non deve essere letteralistico, deve essere operazione di ascolto dello spirito delle parole e dei comandi espressi. Nell'ora del giudizio ciascuno di noi dovrà rispondere delle sofferenze inflitte alla natura. Permettetemi di dire, vengo da un'osservazione banale, dovrà render conto dall'aver lasciato morire un geranio di sete sul balcone, dimenticandolo o non vedendo che aveva bisogno di acqua per vivere, di non aver prestato attenzione a un animale ferito. Certo, in questo richiamo all'avere cura dobbiamo sempre prima pensare agli umani, ma immediatamente dopo occorre ricordarci di tutte le creature che abitano con noi questa terra, che condividono con noi lo spazio, che fanno parte della nostra vita, che ci danno la vita. Si pensi soltanto all'acqua, alle piante. Una terra devastata e desolata ci dà la morte, ricordiamolo. Proprio in questi giorni abbiamo fatto memoria a Roma del centenario di quel capolavoro di Eliot, La terra desolata. Eliot era davvero un visionario, poeta, di un mondo dove il deserto avanza, dove la terra non è rispettata e diventa una landa desolata in cui domina più la morte che non la vita. È significativo che nel cristianesimo orientale, che ha conservato una tradizione più attenta alla natura, addirittura l'esemplarità va verso coloro che hanno vissuto una comunalità cosmica, che chiede di amare la terra come se stessi. In Occidente questo come non è stato possibile e al massimo riusciamo a citare l'esempio di Francesco di Assisi, del suo Cantico delle creature, in cui è riuscito a chiamare fratelli e sorelle, le creature, la natura, viste come un dono da rispettare, contemplare, da amare. Oggi più che mai siamo diventati consapevoli del rapporto che ci lega alla terra. Per millenni la terra come madre ci ha fornito riparo con i suoi alberi, ci ha protetti con le sue piante, ci ha nutriti con i suoi frutti e i suoi animali, ci ha aiutati in mille modi, dall'asino che porta i pesi al cane che ci fa compagnia. In una parola, la nostra vita dipendeva soprattutto dalla terra. Ebbene, oggi c'è stato un capovolgimento. Oggi è la terra che dipende da noi. Una terra verso la quale siamo diventati sovente nemici, sfruttatori ingrati. Eppure essa continua a chiederci rispetto, custodia, protezione, amore. Ho trovato una perla e voglio davvero comunicarvela. Nelle mie letture di testi medioevali ho trovato in un manoscritto del XII secolo di un monaco cistercense, Alano da Lille, in un testo che si chiama Summa de Arta e Predicatoria, ho trovato questo testo straordinario che dice: nel XII secolo, come già, si poteva immaginare un rapporto diverso tra noi umani e la terra. Ebbene, Alano da Lille immagina che gli elementi della natura e la terra stessa si rivolgano all'uomo e gli dicono: uomo, ascolta cosa gridano contro di te gli elementi della natura, cosa grida contro di te tua madre la terra. Perché offendi tua madre? Perché mi violenti? Io ti ho partorito dalle mie viscere. Perché mi violenti con l'aratro per farmi rendere all'infinito? Non ti bastano le cose che ti do con le stagioni e che tu sai trarre da me con il tuo lavoro? Perché me le estorci con la violenza? XII secolo. E pensate quello che invece oggi noi riusciamo a fare a questa terra che addirittura avveleniamo, rendiamo sempre più sterile, incapace di essere la terra feconda che ci dà vita e vita in abbondanza, ma in realtà ci avvelena. Si richiede dunque una vera metanoia, un cambiamento di mentalità per cercare un nuovo ethos della terra, un'etica che affermi anzitutto la responsabilità umana di fronte all'ambiente terrestre e a tutti i viventi, e che riesca a formare una coscienza ecologica vigilante. Se nei secoli passati in Oriente e in Occidente si dedicava tanta attenzione all'ascesi, alla disciplina personale, oggi sono urgenti un'attenzione, una disciplina e un impegno a livello collettivo nell'uso delle risorse, nel far crescere una comunione cosmica. Prima di essere un problema politico, il rapporto tra l'uomo e la terra, l'ecologia, è un problema etico, un problema di responsabilità. E io potrei anche dire ai credenti un problema religioso che devono annoverare all'interno della loro coscienza morale. Per vivere un'etica della terra occorre in primo luogo che gli uomini e le donne si esercitino alla responsabilità. Hans Jonas ha fornito un contributo decisivo a questo concetto, un vero e proprio manifesto nel suo saggio il principio responsabilità, un'etica per la civiltà tecnologica. Noi umani siamo posti di fronte a una realtà, la Terra che ci interpella e alla quale dobbiamo dare una risposta concreta. Per i credenti la Terra è stata affidata da Dio al terrestre, l'umano, perché la coltivasse e la custodisse, ne facesse un giardino. Dunque, la responsabilità degli umani verso la terra è originale, è la sua prima vocazione. Con l'apparire dell'umano, la natura è stata legata alla cultura con un legame indissolubile. L'autentico credente è colui che addirittura sa ascoltare e interpretare il gemito della creazione, perché in essa c'è un'ardente attesa, attesa di una risposta innanzitutto da parte degli umani, ma poi una attesa di una risposta cosmica che sia in qualche misura salvezza, trasfigurazione anche per il cosmo. Quando leggo in Paolo Apostolo l'ardente aspettativa della creazione che è protesa verso la rivelazione, penso che la terra attenda di vedere noi umani quali veri custodi, quali veri amanti di tutte le cose. Aspetta di poter vedere non più distanti e perfino nemici, ma comunicanti con lei, tutti noi umani. Certamente per giungere a questa responsabilità risposta occorre un discernimento personale e comunitario. Un discernimento che sappia responderare, rispondere, dare il giusto peso alle cose e quindi sappia esprimersi in comportamenti. La responsabilità, in particolare quella nei confronti della terra, è sempre corresponsabilità. Non fosse altro perché gli umani sono tra loro co-creature, una comunità, una società, e poi perché solo un'azione comune può rispondere alla realtà globale della Terra. Nella Bibbia, lo sapete, si parla quasi in modo ossessivo di terra promessa. Una terra che un popolo deve ricevere in dono e nello stesso tempo conquistare, ma una terra che non sembra mai raggiunta, che resta sempre una terra promessa. Ai miei occhi essa riguarda tutti, in questo tempo e in ogni terra. Tutti noi abbiamo una terra promessa che ci sta davanti e come ogni promessa è una chiamata alla responsabilità, perché ogni dono è una chiamata a una conquista. La promessa che sta davanti a noi è quella di una terra abitabile, coltivata e custodita. Una terra in cui regni la giustizia e di conseguenza sia possibile la pace. Una terra in cui le co-creature possano vivere in sinfonia. Visione messianica questa? Visione utopica? Poco importa, perché questo desiderio ci abita tutti in profondità. Credenti e non credenti, perché questa visione può creare un orizzonte comune, questa speranza può essere un fondamento alla responsabilità, quindi fondamento a un'etica sempre ricercata e riformulata in vista della buona convivenza, dell'umanizzazione, cammino che non può escludere la responsabilità ecologica. La responsabilità, soprattutto negli ultimi due secoli, è stata intesa in vista della libertà, dell'uguaglianza, della fraternità, la triade dell'illuminismo occidentale, ma deve essere intesa anche come responsabilità verso la terra. Il mondo è per l'umanità, non l'umanità per il mondo. C'è nella terra una dignità intrinseca. Tutte le creature devono contare sulla terra affinché dia loro condizioni di vita e di cibo. E in questo quadro si inserisce la nostra responsabilità e noi non possiamo evadere se non scegliendo strade mortifere. Noi viviamo insieme per salvarci insieme. Oggi è in gioco la vita del pianeta. Oggi siamo in grado di distruggere la Terra. Dobbiamo scegliere tra diversi comportamenti possibili nell'uso delle risorse e dell'energia, nel determinare il consumo e la produzione, nell'abitare lo spazio e condividerlo con gli altri esseri viventi, nella ripartizione dei beni e delle risorse che sono destinate a tutta l'umanità, non ad alcuni privilegiati. E potremmo continuare nella declinazione di questa responsabilità legata alle nostre scelte. Siamo chiamati, cioè, a una responsabilità verso la qualità della convivenza, resistendo alla degradazione causata dalla qualità dell'aria, dell'acqua, del cibo, del clima. E in vista di questa assunzione di responsabilità è necessario soprattutto un impegno per l'educazione delle nuove generazioni, alle quali invece non trasmettiamo più nulla se non i nostri errori. Un'etica ecologica non può dimenticare la relazione neanche tra natura e politica, e dunque non può esistere un'etica che non contenga anche la dimensione civile della polis. Proprio da questa mancanza ha tratto origine, lo sapete, la riflessione sulla sostenibilità, la nozione di società sostenibile era già stata espressa dal Consiglio Ecumenico delle Chiese a metà degli anni 70 del secolo scorso, ma è stato il rapporto Brundtland, elaborato nell'87 dalla Commissione Mondiale dell'Ambiente, a formularlo in termini che hanno portato all'assunzione del concetto da parte della comunità internazionale. Sostenibilità come capacità di soddisfare i bisogni della generazione presente, ma senza pregiudicare analoghe possibilità per quelle future. La sostenibilità vuole dunque che si tenga presente della solidarietà e della giustizia verso gli abitanti futuri del pianeta, perché anch'essi possiedono dei diritti. A questo proposito ha scritto Salvatore Settis, che sta facendo da anni una battaglia estremamente risoluta proprio per la salvaguardia della natura e del paesaggio. Lo Stato costituzionale di diritto deve diventare uno Stato ambientale di diritto. È ormai necessario un nuovo patto generazionale, inteso come una nuova forma del contratto sociale, in cui le generazioni future siano considerate già da oggi cittadini necessari. Se commettiamo crimini ambientali, minacciamo la salute e la vita di quanti verranno dopo di noi, che non troveranno la possibilità di veder rispettato il loro diritto alla salute. La sostenibilità è una prospettiva etica significativa in cui è in gioco la dignità umana. Se volete l'espressione, la fraternità verticale tra generazioni, la giustizia della polis nella sua dinamica. La sostenibilità è un intreccio tra le dimensioni della giustizia verso i futuri abitanti del pianeta e la custodia dei beni comuni affinché siano accessibili da parte di tutti. La stessa terra produttrice di cibo, acqua, energia. Ama il prossimo tuo come te stesso significa amare decidendo di rendere presenti nel mio orizzonte quelli che verranno, i futuri abitanti della terra. Una generazione che pensa solo a se stessa e non si pone il problema del futuro del pianeta è filautica e di conseguenza nel suo egoismo è incapace di pensare agli altri. Noi siamo quello che siamo anche grazie a ciò che abbiamo ricevuto dalle generazioni precedenti e la nostra azione è determinante per quelli che verranno dopo di noi. In nome della sostenibilità occorre che ripensiamo lo sviluppo, i consumi e anche senza parlare di decrescita sarà comunque necessario giungere a formulare una disciplina che dei consumi in cui le virtù della sobrietà, della frugalità siano sentite necessarie per una buona convivenza. Accettare il limite è semplicemente realismo, è verità sulla nostra condizione di ospiti della terra, ma è anche il preambolo necessario per distinguere tra i nostri bisogni, quelli assoluti, essenziali e quelli che sono creati artificialmente e ci inducono alla vertigine consumistica. È vero, oggi è arduo innestare queste preoccupazioni in una cultura incentrata solo sul presente, una cultura che non vuole avere memoria del passato e non sa guardare al futuro. Occorre però che noi sappiamo davvero recuperare questo senso delle generazioni, altrimenti la terra diventa inabitabile, inabitabile per le generazioni, inabitabili anche per noi e per i nostri figli. Questo mi sembra importante, almeno da dire. Ci sarebbe tutto un capitolo a sto punto sul bene comune, ma ne ho parlato in altri contesti in maniera diffusa e mi fermo qui. Grazie dell'ascolto.
Grazie. Allora, guardate, adesso noi Io farò una domanda a Enzo Bianchi, anche se mi sembra che il discorso sia piuttosto esaustivo, come si dice. E inviterei dal pubblico a proporre una o due domande al massimo, perché poi credo che ci facciano semplicemente uscire. È molto importante questo intervento in un'aula che è uno dei pezzi che rappresenta uno dei luoghi più importanti della storia scientifica e tecnologica non solo italiana, perché quella è una cultura che, lo dicevamo prima di entrare qui, diciamo, sono due culture, quella dell'umanesimo e quella scientifica, che hanno avuto, soprattutto in Italia, perché si era più vicini alla Chiesa Cattolica, che aveva un ruolo culturale molto più forte, hanno avuto problemi nel corso dei secoli. E l'idea che ci fosse una etica che prevaleva sulla scienza è stato uno dei problemi che ha finito per divaricare questi due mondi. Io vorrei capire se le cose che sono successe negli ultimi anni, adesso penso a un movimento che è quello dei ragazzi di Greta, per capirci, che non è un movimento religioso.
Dei?
Dei ragazzi di Greta, i Fridays, cioè tutti coloro che si pongono a una certa, diciamo, sui 20 anni oggi, che fanno manifestazioni per l'ambiente nel nostro mondo occidentale, cioè quello che ha meno subito, diciamo, l'idea di un'informazione etica e religiosa della lettura della realtà. Se questi movimenti possono, anche se non sono religiosi, anche se non hanno un'ispirazione religiosa, rappresentare una speranza, oppure sono l'ultimo grido disperato di un mondo che sta morendo.
Ma io credo che non si presti abbastanza attenzione al fatto che il mondo giovanile mostra una sensibilità verso questi temi ecologici e per i quali è capace anche ad accendere nuovamente delle lotte e delle battaglie. È vero che è molto breve il periodo in cui si è manifestato questo interesse dei giovani, e siccome gli ultimi 20 anni soprattutto siamo abituati a queste ondate giovanili con un interesse che si spegne subito dopo, abbiamo visto tanti movimenti accendersi. Pensate anche quante volte sembra che si accenda un movimento per la pace che mette radici, poi si spegne subito, alcune manifestazioni per la pace e poi il vuoto. Adesso in questi giorni
ce n'è stato qualcosa, ce ne sono state diverse.
Che è ripreso, per fortuna, ma insomma tutto questo fa sì che con ogni probabilità molti non mettano molta fiducia anche in questo interesse delle nuove generazioni. Però, per quel che io conosco i giovani, che continuo a incontrare seppur nella mia vecchiaia, io vedo che c'è una convinzione forte e sono disposti anche a dei sacrifici, a un prezzo da pagare per questo discorso di un mutamento nei confronti dell'atteggiamento verso la natura. Una cosa che noto molto banale: l'attenzione che loro pongono, attenzione, anche qui devo essere molto sincero, non in maniera estesa, ma qua e là, a macchia di leopardo, che pongono ad esempio nei confronti di quelle che sono le regole che vengono date per i rifiuti differenziati. Cioè, mentre la generazione mia non ne voleva sapere, comunque non sembra sensibile a questo, i giovani su questo sono estremamente più direi attenti e arrivano a dire no, sentono il problema. Quindi io spero che il movimento di Greta, degli altri, che in Italia, notate bene, non è molto attestato, lo è molto di più in altri paesi europei, come la Spagna, il Portogallo, la Francia. In Italia è ancora abbastanza, direi, spento, ma che metta radici e che in qualche misura faccia sentire di più la loro voce. Certamente oggi mi sembra che la politica non si senta per ora molto disturbata da questa presenza giovanile che chiede un cambiamento di tutto quello che riguarda l'ecologia. Non si sente disturbata, no. Il che indica che c'è ancora una debolezza. Mentre invece all'estero basterebbe andare in Germania per renderci conto che sanno anche porre in termini estremamente esigenti e duri queste istanze. Io spero che i giovani che hanno un'altra sensibilità percorrano queste strade. Certamente, almeno quando sentono i discorsi, prestano attenzione, sono sensibili e si interessano del tema di tutto quel che riguarda l'ecologia. Questo è vero. Per cui c'è una speranza, c'è una speranza. Io vorrei che però anche le generazioni precedenti, la mia e quelle subito dopo soprattutto, perché la mia ormai è quella fascia che è sulla soglia, dice poco e può dire poco, ma soprattutto quelli che possono ancora dire, cioè la generazione successiva alla mia, di quelli che hanno 40-50 anni, degli attuali padri e madri, sapessero loro in questo momento dare davvero un passo all'educazione molto preciso su questi temi. E invece mi sembra che manchi ancora molto la trasmissione e di questi valori. Io penso un tempo era più facile, certamente, anche se tutto era più circoscritto alla campagna, ma pensate semplicemente un proverbio di questo genere ripetuto a noi, gente di cultura contadina, in Monferrato, ripetuto. Io me lo ricordo che proprio continuava, dicevano sempre, ricordati, Dio perdona sempre, gli uomini perdonano raramente, la terra perdona mai. Proverbio semplice del Monferrato, ma che ci metteva in guardia che la terra non perdona. Se la trattiamo male, la terra non perdona mai. Dio sempre, gli uomini qualche volta, ma se tratti male la terra non ti perdona. E che instillava un timore della terra reverenziale, instillava il timore verso la madre. Io credo che alla fin fine per noi non c'è nessun paganesimo a dire che la terra è madre. La sentiamo madre nella nostra cultura contadina, ma credo che sia impossibile ad altri dire che la terra è madre. Non la sentono più.
Nessuno sa più che cos'è.
Però non è solo una questione di cultura, è questione che comunque la terra continua a darci frutti. Bisognerebbe iniziare al cibo, alla terra, come si mangia, come si raccoglie.
E li chiameremo Carlin Petrini.
Una cosa molto semplice. Giovedì, giornata di sole molto bella, faccio una passeggiata a piedi lungo gli argini del Po. Io ho la grazia di abitare sotto Superga, 50 metri da quel meraviglioso argine del Po, che è tutta una passeggiata di là fino alla Gran Madre. Sono bambini che passano con dei bastoni, non è la prima volta, e che a queste foglie, che quest'anno tra l'altro non diventano mai gialle con sto clima impazzito, avete notato, tutto è ancora verde, perché non va in letargo, continua a far caldo e quindi neanche i tigli sono diventati gialli, ancora tutte le foglie verdi. Quei bastoni, colpe a queste... gratuito.
Perché
non rispettare queste bellissime fronde pendenti che cadono verso il Po? Non le rispetti? Perché dargli delle bastonate e far cadere le foglie così? Perché? Che senso ha? È una mancanza di rispetto. Io penso, se qualcuno di voi è passato in Oriente e va in Giappone, ma la natura è venerata, il filo d'erba è venerato. È chiaro che è un'altra cultura, ma perché noi dobbiamo sempre tutto quello che ci pare farlo sui vegetali? Ma intanto un vegetale non sente. Chi te lo dice? La pianta va rispettata come un animale, come io rispetto un altro uomo o un'altra donna.
Abbiamo una domanda, il tempo di una domanda. Ma non c'è la domanda. Tutti indicano qualcun altro. Ecco, prego. C'è un microfono in sala.
Vi lascio.
Solo che mai lasciare il microfono, ci dicevano in TV, che poi dopo non torna. No, io lo... No, vabbè, prendi questo.
E accesi. Domanda?
Sì, sì, te la dico io. Ti suona il cellulare.
Ok.
Eccoci.
Dicevo, per quanto riguarda i bambini che non rispettano la natura, prendono a bastonate gli alberi, le piante, credo che a quel punto il problema non siano i bambini di per sé, quanto la generazione dei genitori che dovrebbe educare in primis a rispettare la natura.
C'è un problema dei cinquantenni, quarantenni, trentenni che non educano i bambini che prendono a bastonate. C'è un problema di generazione dei genitori.
I bambini sono bambini e ovviamente sono curiosi, e agiscono di istinto, non capiscono magari cosa hanno davanti, tant'è che un bambino nasce sostanzialmente in uno stato in cui va e ascolta un po' quello che gli dice la sua testa, che però non ha delle nozioni che magari crescendo iniziamo a dare per scontate, come non dare bastonate a un albero. Quindi a questo punto, se in paesi come l'Oriente i bambini fin da piccoli rispettano la natura, è perché...
No, lo so, ma non è che colpevolizzo i bambini. No. Dico solo che lì è una questione di educazione. Le faccio un esempio. Quando ero piccolo io, credo che nessuno si scandalizzi, ma nelle campagne c'era anche chi si compiaceva di perseguitare gli animali, i gatti soprattutto, ma veramente con crudeltà. Però imparavamo dalla famiglia a rispettare e dire non si fanno soffrire i gatti e non si fanno soffrire neanche... Quando dicevo prima, vi faccio un esempio, perché sono cose che a me davvero mi creano dolore e sofferenza. Chi vive con me lo sa. Io non vado molto in collera, ma se mi volete vedere in collera, potete vedermi se io vado una volta in una casa e vedo che qualcuno ha piantato una pianta di geranio e quella pianta di geranio sul balcone o in un angolo della scala o del corridoio sta seccando, morendo di sete perché nessuno gli dà l'acqua. Vado in collera. Perché hai piantato? Perché? E poi non gli dai l'acqua. Io mi immagino che nel giorno del giudizio quel geranio dirà: avevo sete e non mi hai dato da bere. E gli farà sete nel giudizio, perché non è semplicemente che abbiamo un debito verso gli umani, ma bisogna avere rispetto anche delle piante. Ve lo dice uno che non è mica un fanatico. Certo, coltivo un orto, anche alla mia età coltivo un orto, ho bisogno di un orto, ho bisogno di coltivare, ho rispetto per la terra, e però mica faccio il contadino, mica vivo di quello. Però credo che è una questione di comunione con quello che noi siamo, con quello che noi siamo di qui. Questa terra io la amo. Io ho 80 anni fra qualche mese, mi rincresce da andarmene, ma mi rincresce di andarmene certamente per le amicizie, ma mi rincresce anche di andarmene perché mi mancherà il mio orto, mi mancheranno i miei fili d'erba, mi mancheranno il rosmarino. Sì, ho chiesto, mi raccomando, sulla mia tomba, salvia rosmarino e maggiorana, mi raccomando. Non è mica quello che mi basti.
Non basta. Grazie a Enzo Bianchi, grazie a tutti voi e ci auguriamo di incontrarlo nuovamente alla prossima edizione di Biennale Tecnologia che lui contribuirà ad organizzare.
Grazie a tutti voi, davvero grazie. Di tutto.